Eccoci qui. Allora, oggi parliamo di un tema interessante per chi lavora nei gruppi societari, il cash pooling.
Già, uno strumento diffuso, sì. Serve a gestire la liquidità in modo centralizzato.
Esatto. A prima vista sembra un'ottima idea, no? Per ottimizzare le finanze, magari pagare meno interessi.
Certo, l'obiettivo è quello.
Però, come spesso accade, poi la pratica rivela delle complessità. Diciamo non proprio banali, soprattutto a livello contabile, ma anche legale.
Decisamente. Le implicazioni possono essere parecchie.
Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi. Capire un po' meglio come va registrato in bilancio, alla luce anche dell'OIC 14 aggiornato.
Sì, che ha dato delle indicazioni più precise.
E poi, soprattutto, quali sono i rischi? Perché si sente parlare anche di conseguenze pesanti, fino al penale se non si fa attenzione.
Assolutamente. È un'area adescata.
Bene. Allora, prendiamo le fonti che abbiamo e proviamo a fare un po' di chiarezza. Partiamo.
Partiamo pure.
Ok. Allora, le basi. Il cash pooling, in parole povere. Cos'è?
È un accordo tra società dello stesso gruppo.
Esatto. L'idea è mettere la cassa in comune, diciamo, presso una capofila, il cosiddetto pooler.
Lo scopo è chiaro, gestire meglio i soldi del gruppo nel suo insieme e magari, come dicevamo, ridurre gli oneri finanziari.
Proprio così. E tecnicamente ci sono due modalità principali, che poi hanno impatti diversi.
Ah, ok. Quali sono?
Beh, c'è lo Zero Balance System, o ZBS. Qui i soldi si muovono fisicamente ogni giorno. I conti delle società partecipanti vengono azzerati e i saldi trasferiti al pooler.
Quindi un movimento reale di fondi.
Esatto. E poi c'è il Notional Cash Pooling, NCP. Questo è più virtuale, diciamo.
In che senso? Nel senso che non c'è un trasferimento fisico quotidiano dei saldi. Si fa una compensazione degli interessi a livello di gruppo sul saldo netto. Meno movimenti, ma logiche diverse.
Capisco. E la scelta tra ZBS e NCP ha conseguenze.
Sì, contabili e fiscali, soprattutto. Ma un punto fondamentale che la giurisprudenza sta sottolineando parecchio ultimamente.
Quale?
È l'importanza del contratto. Ci deve essere un accordo scritto, formale, chiaro e completo, fin dall'inizio, che definisca tutto. Come funziona, gli interessi, le responsabilità. Specialmente se poi il gruppo entra in crisi, la mancanza di un contratto chiaro diventa un problema enorme.
Immagino. Veniamo all'OIC 14. L'aggiornamento ci dà delle regole e mi pare si concentri sullo ZBS, no?
Sì, l'aggiornamento riguarda principalmente lo ZBS. E la domanda chiave è: come classifico in bilancio i crediti o i debiti che nascono verso il pooler?
Esatto. Se la mia società versa soldi nel pool, ha un credito. Dove lo metto?
Allora, l'OIC 14 dice che questo credito può andare nell'attivo circolante, in una voce specifica, C.3.7, attività finanziaria per la gestione accentrata della tesoreria. Ma c'è un ma.
Ovvero?
Devono sussistere due condizioni cumulative. La prima, le condizioni del rapporto devono essere simili a quelle di un normale deposito bancario. Quindi disponibilità dei fondi, remunerazione adeguata.
Ok, abbastanza logico. E la seconda?
La seconda è il punto più delicato. Il rischio di credito verso il pooler, cioè il rischio di non riavere indietro quei soldi, deve essere insignificante.
Ah, insignificante. E come si misura l'insignificanza? Suona un po' vago.
Bella domanda. Non c'è una formula magica. È un giudizio professionale. Bisogna guardare alla solidità finanziaria del pooler, all'esistenza di eventuali garanzie, all'andamento generale del gruppo. Insomma, una valutazione a tutto tondo.
E se questo rischio non è insignificante? Se il pooler non è così solido? O se ci sono dubbi?
Allora niente attivo circolante. Quel credito va classificato tra le immobilizzazioni finanziarie, B.3.2.
Che differenza fa in pratica?
Fa una bella differenza. Primo, cambia gli indici di bilancio, quelli di liquidità, per esempio. Secondo, e forse più importante, scatta l'obbligo del test di impairment.
Cioè,
devi verificare periodicamente se quel credito ha perso valore e se sì, devi svalutarlo. Un processo in più e un potenziale impatto negativo sul risultato.
Chiaro. E per i debiti verso il pooler? Se invece sono io a prendere i soldi dal pool?
Lì l'OIC è meno esplicito, ma la prassi consolidata è iscriverli tra i debiti, ovviamente, a breve o lungo termine, a seconda di cosa prevede l'accordo di cash pooling.
Ok. E poi c'è la nota integrativa, immagino.
Fondamentale. L'OIC 14 richiede molta trasparenza. Bisogna spiegare bene la natura dell'accordo, come si calcolano gli interessi, le modalità di rimborso, i rischi connessi, le garanzie.
Non basta dire c'è un cash pooling.
Assolutamente no. È una questione di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio, come richiede il codice civile. Non è una formalità.
Perfetto. Altro tema caldo. Gli interessi. Come si gestiscono?
Sì, altro nodo. L'OIC 14 non entra nel dettaglio qui, quindi bisogna rifarsi ai principi contabili generali. E il principio cardine è uno. Divieto assoluto di compensazione tra costi e ricavi.
Quindi niente saldi netti in bilancio.
Anca magari accredita o addebita un interesse unico sul conto del pooler, ma poi il pooler deve ripartire correttamente gli interessi attivi e passivi a ogni società partecipante, in base al contratto e alla competenza economica. Ognuno registra la sua quota separatamente.
E nell'NCP dove non c'è il movimento fisico?
Stessa logica. Anche se la banca calcola un interesse sul saldo consolidato virtuale, il pooler deve comunque allocare pro quota gli interessi attivi e passivi alle singole società, usando criteri oggettivi, e ognuna registra la sua parte per competenza.
E in conto economico dove vanno a finire?
Qui ci aiuta l'ORIC 12. I proventi da interessi attivi vanno nella voce C.16D, altri proventi finanziari, specificando che sono infragruppo. Gli oneri, cioè gli interessi passivi, vanno in C17, interessi e altri oneri finanziari, sempre con l'indicazione infragruppo, separati.
Ok, fin qui le regole contabili. Ma adesso, diciamo, arriviamo alle possibili rogne. Il fisco, per esempio, può avere qualcosa da ridire?
E come? Qui le cose si fanno più rischiose. C'è una sentenza abbastanza recente della Cassazione, la 998 del 2024, che ha fatto un po' di rumore.
Cosa diceva?
In pratica ha detto, attenzione, se un accordo di cash pooling ZBS, specialmente se internazionale, mostra flussi che vanno quasi sempre in una sola direzione.
Cioè una società versa sempre e non preleva quasi mai.
Esatto. O se i trasferimenti non sono giornalieri come dovrebbero essere nello ZBS e se la società che versa comunque una sua cassa operativa autonoma, beh, quell'accordo rischia di essere riqualificato dal fisco.
Riqualificato come?
Come un finanziamento infragruppo mascherato. E se è un finanziamento, allora scattano tutte le regole sul transfer pricing, sui prezzi di trasferimento.
Aia. Quindi il fisco potrebbe contestare i tassi di interesse applicati, anche se sono quelli previsti dall'accordo di cash pooling?
Potrebbe sì, perché direbbe, questo non è cash pooling, è un prestito, e il tasso deve essere a valore di mercato. La sostanza economica prevale sulla forma contrattuale. Serve vera reciprocità, flussi frequenti, un saldo che rifletta davvero una gestione accentrata, non un modo per finanziare una società a scapito di un'altra.
Capisco. Quindi la forma non basta, serve la sostanza. E questo ci porta all'ultimo punto, forse il più preoccupante, il rischio penale. Bancarotta.
Sì, qui si entra davvero in un campo minato, soprattutto se l'azienda entra in difficoltà, in crisi.
Cosa dice la giurisprudenza?
La Cassazione è stata molto severa. Ci sono un paio di pronunce importanti, una del 2022, l'altra del 2024, che mettono dei paletti rigidissimi.
E quali sono?
Dicono che i trasferimenti di denaro fatti tramite cash pooling possono configurare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Addirittura? Ma quando?
Sempre.
No, non sempre. Scatta se mancano contemporaneamente due condizioni fondamentali. La prima l'abbiamo già detta. Un contratto di cash pooling chiaro, formale, completo, esistente fin dall'inizio.
E la seconda?
La seconda è la prova concreta che ci siano dei vantaggi compensativi reali per tutte le società coinvolte, compresa quella che magari sembra solo versare soldi al pooler.
Non basta dire siamo parte di un gruppo, ci si aiuta. Assolutamente no. Serve dimostrare con fatti e numeri qual è il beneficio tangibile anche per la società che versa. Magari ha accesso a finanziamenti infruttiferi quando le serve, ottiene tassi passivi più bassi di quelli che spunterebbe da sola sul mercato. Deve esserci un vantaggio economico reale e dimostrabile. Altrimenti quel trasferimento di fondi può essere visto come una distrazione di patrimonio ai danni dei creditori della società poi fallita.
È molto chiaro. Quindi la formalizzazione e la dimostrazione dei vantaggi reciproci sono essenziali.
Essenziali è dire poco. Sono vitali. C'è anche una sentenza del Tribunale di Milano su un caso diverso, fiscale, che ha parlato di necessità di artificiosità per certi reati, ma il concetto di fondo è lo stesso. Senza sostanza economica, senza vantaggi reciproci dimostrabili, i rischi sono altissimi.
Insomma, per tirare le somme di questo nostro approfondimento.
Direi che cash pooling resta uno strumento potente, molto utile per l'efficienza finanziaria di un gruppo. Non si discute.
Ma
va gestito con estrema cura. Contratto blindato e vantaggi reciproci dimostrabili non sono optional. Sono la base per rispettare l'OI C14, per evitare riqualificazioni fiscali con tutte le conseguenze e soprattutto per non finire in guai penali serissimi se le cose dovessero andare male.
Le parole chiave quindi sono?
Sostanza economica e trasparenza. Su questo non si può transigere.
Ottimo. E come ultima riflessione, magari un po' più laterale, al di là dei rischi legali, fiscali, che sono concreti,
sì,
che impatto può avere questa gestione così centralizzata della liquidità, che è la linfa vitale di ogni azienda, no? Sulla cultura interna del gruppo? Sul senso di responsabilità delle singole unità, specialmente se magari viene percepita come poco trasparente.
È un bel punto. Sicuramente può creare tensioni o demotivazione se non gestita bene, anche a livello di comunicazione interna e di percezione di equità. È un aspetto organizzativo, oltre che tecnico, da non sottovalutare.
Giusto. Un altro aspetto da considerare attentamente. Grazie mille per questa analisi dettagliata.
Grazie a te.